senza malizia. Quando Spiro Tempini, con le lunghe punte dei baffetti insegate come due capi di spago, lì pronti per essere passati nel foro praticato da una lesina, facendo a leva di continuo con le dita sui polsini inamidati per tirarseli fuori dalle maniche della giacca, timido e smilso, miope e compito, chiese debitamente alla maggiore delle quattro sorelle Margheri la mano di Iduccia, la minore, e se ne andò con quelle piote ben calzate ma fuori di squadra e indolenzite, inchinandosi più e più volte di seguito, tanto Serafina, quanto Carlotta, quanto Zoe, quanto Iduccia stessa, rimasero per un pezzo quasi intronate. Ormai non si aspettavano più che a qualcuno potesse venire in mente di chiedere la mano d'una di loro. Dopo essersi rassegnate a tante gravi sciagure, alla rovina improvvisa e alla morte del padre, poi a quella della madre, e quindi a dover trarre profitto dai buoni studi compiuti già per diletto e per arricchire squisitamente la loro educazione signorile, si erano rassegnate a rimaner zitelle. Veramente, certe loro amiche carissime non volevano credere a quest'ultima rassegnazione perché pareva loro che le Margheri, da un pezzo, si fossero come impuntate. Serafina a 31 anni, Carlotta a 29, Zoe a 27, Ida a 25. Il tempo passava, cominciava a urtarle un po' sgarbatamente alle spalle, invano. Lì, ferme col desiderio sulla triste soglia di quegli anni oltrepassati, che stavano esse ad aspettare? Via, qualcuno che le inducesse finalmente a muoversene, invitandole ad andare innanzi non più sole. Queste care amiche si confessavano inoltre che, quando sentivano dalle tre sorelle maggiori chiamar per nome l'ultima, faceva loro l'effetto che la chiamassero da lontano, da molto lontano, Iduccia. Perché, a conti fatti, Ida, via, doveva aver perlomeno 28 anni. Intanto, aiutate da amici autorevoli, rimasti fedeli dopo la rovina, le Margheri erano riuscite col lavoro, cioè impartendo lezioni particolari di lingue straniere, inglese e francese, di pittura ad acquarello, di arpa e di miniatura, a tener su intatta la casa, che attestava con l'eleganza sobria e semplice della mobilia e della tappezzeria l'agiatezza in cui erano nate e di cui avevano goduto, e andavano ancora a concerti e a radunanze, accolte dovunque con molta deferenza e con simpatia per il coraggio di cui davan prova, per il garbo disinvolto con cui portavano gli abiti non più sopraffini, per le maniere gentili e dolcissime e anche per le fattezze graziose e tuttora piacevoli. Erano magroline, forse un po' troppo, spighite, dicevano i maligni, e di alta statura tutte e quattro. Ida e Serafina, bionde, Carlotta e Zoe, brune. Certamente era una bella soddisfazione per loro il poter bastare a se stesse col proprio lavoro. Avrebbero potuto morire di fame e non morivano. Si procuravano da mangiare, da vestir discretamente, da pagar la pigione. E quelle care amiche che avevan marito e le altre che avevano il fidanzato facevano all'amore, si congratulavano tanto con esse di questo ben fatto, e quelle promettevano che avrebbero mandato presto la piccola Tittì e il piccolo Cocò a studiare l'arpa o la pittura ad acquerello, e le altre, per miracolo, nelle effusioni d'affetto e di ammirazione, non promettevano che si sarebbero affrettate a mettere al mondo un figliuolo, una figliuola, per avere anch'esse il piacere di aiutare le coraggiose amiche a provvedersi da mangiare, da vestir discretamente, da pagar la pigione. Ma ecco intanto questo signor Tempini piovuto dal cielo. Ci volle un bel po' prima che le quattro sorelle rinvenissero dallo stupore. Conoscevano il Tempini soltanto da pochi mesi, lo avevano veduto, sì e no, una dozzina di volte nei salotti che se frequentavano, né pareva loro che gli avesse mai manifestato in alcun modo, timido com'era e impensierito sempre da quei piedi troppo grossi, ben calzati e indolenziti, d'aver qualche mira su esse. Quasi quasi, dopo tanta vana e smaniosa attesa, quella richiesta così improvvisa e inaspettata le insospettiva. Che considerazioni aveva potuto far costui nel venirsi a cacciare, così a cuor leggero, con quell'aria smarrita, fra quattro ragazze sole, senza dote, senza stato se non precario, o almeno molto incerto, unite fra loro, legate inseparabilmente dall'aiuto che erano costrette a prestarsi a vicenda? Che s'era immaginato? Come s'era indotto? Che aveva fatto Iduccia per indurlo? «Ma niente, vi giuro, nientissimo!» badava a protestare Iduccia infocata in volto. Le sorelle dapprima si mostrarono incredule, tanto che Iduccia si stizzì e dichiarò finanche che non voleva saperne, perché le era antipatico, ecco, antipatico.